Capire noi italiani. Espressioni, parole, modi di dire. Sosta all'autogrill. Di solito è usato quando si sta viaggiando in macchina. Qualcuno che è stanco a causa del viaggio, che vuole mangiare o semplicemente deve andare in bagno, può proporre di fare una sosta all'autogrill. Se non lo avete mai sentito, vi chiederete che cosa significa o cos'è un autogrill. Wikipedia. Autogrill Spa, società per azioni. È il primo operatore nel mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia. Presente in 30 paesi con oltre 57.000 dipendenti, gestisce circa 4.200 punti vendita in circa 1.000 location ed opera prevalentemente all'interno di aeroporti, autostrade e stazioni ferroviarie, con presenze selettive nelle città, nei centri commerciali, nei musei e in altri siti culturali. Nel campo della ristorazione autostradale, il marchio Autogrill ha assunto una tale rilevanza da far sì che ormai la parola Autogrill, che è nome commerciale e marchio registrato, sia entrata nella lingua italiana quale nome comune sinonimo di area di servizio e non solo per indicare l'azienda o il suo servizio. Alla fine delle spiegazioni troverete sempre due frasi esempio in più per aiutarvi e due spazi per creare voi delle frasi. Frasi esempio. Sono proprio stanco. Chi ha voglia di fare una sosta all'autogrill tra 10 minuti? Siamo in viaggio da 7 ore e ancora non abbiamo fatto una sosta all'autogrill. Non ce la faccio più. Imbottite. Questa parola è un po' difficile da spiegare solo in parole e sarebbe più facile semplicemente farvi vedere una foto. Ma ci proverò. Cercando online lo definisce come participio passato di imbottire. Tante cose possono essere imbottite. Per esempio, un giubbino che ho comprato l'anno scorso è imbottito con del materiale di qualità. Oppure, una poltrona che abbiamo in casa è imbottita con del cotone, quindi è molto comoda. Esistono vari tipi di imbottitura. È ciò che si mette all'interno dei cuscini, per esempio, per renderli più morbidi, oppure si mette nelle coperte per renderle più soffici, eccetera. Quindi, imbottire è l'azione di mettere l'imbottitura all'interno di un oggetto. Lo stile che userò nello spiegarvi le espressioni, come vedete, non è quello di una classe, ma semplicemente quello di un amico che spiega ad un altro amico cosa significa qualcosa. Ovviamente, per le parole più difficili, mi informo e raccolgo informazioni ed esempi che vi possono aiutare. Andiamo avanti con la prossima. Frasi esempio. Si vede che queste poltrone sono imbottite. Sono proprio comode. Di cosa sono imbottite queste sedie? Le puntate. Questa è bella. Se conoscete il Learn Italian Show che ho fatto online su YouTube, avrete sentito spesso la nonna dire: devo andare a vedere la puntata adesso. Questo è molto semplice da capire, poiché significa semplicemente che la nonna desidera andare a vedere un episodio di una serie televisiva che le piace. Il singolare, come vedete, è la puntata, mentre al plurale diventano le puntate. Ad esempio, dopo il lavoro guardo sempre le nuove puntate del mio programma preferito. In estate passo settimane intere a guardare le puntate di quella serie televisiva. Si fanno il segno di tacere. Questa è un po' più complicata da spiegare, poiché sarebbe molto facile mostrare cosa intende la nonna con un'immagine o mostrandoti un gesto. Infatti, ho deciso di aiutarti con una piccola foto. Quello che intende la nonna è semplicemente il gesto della foto. Il segno di tacere è quello che si fa mettendosi il dito alla bocca per dire «shh». Quindi, quando qualcuno sta lavorando, guardando qualcosa di importante, oppure sta parlando al telefono, può dire «shh, silenzio, sto facendo una cosa importante». Frasi esempio. Hanno visto che il signore stava parlando al telefono e quindi si sono fatti il segno di tacere. Il proprietario ha fatto ai ragazzi un segno di tacere perché stavano facendo troppo rumore. Bocce. Non vedevo l'ora di spiegare questa parola. Bocce è un gioco molto conosciuto in Italia e ci sono diverse varianti. Io stesso ho giocato spesso la variante che si gioca sulla sabbia. Wikipedia. Il gioco delle bocce, o semplicemente le bocce, è uno sport nel quale si lanciano delle sfere rigide in materiale metallico o sintetico, dette bocce, e una sfera più piccola, detto pallino. Il gioco delle bocce è diffuso in tutti e cinque i continenti, in un totale di oltre 110 nazioni. Questo sport è suddiviso in quattro differenti specialità, attualmente praticate in Italia e riunite nella Federazione Italiana Bocce. A seconda della specialità, cambiano alcune regole del gioco e il materiale delle bocce, ma nella prova tradizionale sono tutte accomunate da un obiettivo principale: posizionare, secondo le regole del gioco, la propria boccia il più possibile vicino al pallino. È molto interessante anche per me informarmi un po' sulla storia di questo gioco, perché ogni estate, da quando sono piccolo, faccio sempre qualche partita a bocce quando sono al mare. Mio zio, inoltre, gioca sempre al bocciodromo, impianto sportivo con più campi per il gioco delle bocce, del mio paese, dove centinaia di persone ogni settimana si riuniscono per giocare insieme. È uno sport di precisione e concentrazione che richiede moltissima pratica per essere padroneggiato a livelli eccezionali. Storia. Il gioco delle bocce ha una tradizione antichissima. In Turchia sono state ritrovate alcune sfere in pietra antenate delle attuali bocce, che risalgono circa al 7000 avanti Cristo. Anche in Egitto sono stati trovati degli oggetti simili in una tomba, risalenti al secondo millennio avanti Cristo. Nel gioco moderno, le bocce erano realizzate in avorio. Risultavano quindi molto costose, soprattutto perché l'omogeneità delle zanne di elefante da cui erano ricavate è variabile, per cui in media era idonea una zanna su 50. Il gioco continuò a evolversi fino alla versione attuale in Italia, per poi diffondersi nel mondo grazie agli emigranti italiani. Frasi d'esempio. Lo so che non è il tuo gioco preferito, ma ti va di fare una partita a bocce? Se vuoi, abbiamo ancora tempo per andare a giocare a bocce. Briscola. Anche briscola è una parola che non vedevo l'ora di spiegare. Chi di voi ha visto l'episodio che ho fatto con la nonna riguardo a questo gioco sa già di cosa si tratta, ma per tutti gli altri ecco qui una spiegazione veloce. Briscola è un popolare gioco di carte, avente radici nei Paesi Bassi di fine Cinquecento, arrivato nella penisola grazie ai francesi, ha nel frattempo subito variazioni così profonde da poter essere considerato un gioco di origine italiana. Briscola si gioca con un mazzo di 40 carte con i valori A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fante, cavallo, re. I semi in Italia sono coppe, denari, spade e bastoni. Si può giocare in due, in quattro, a coppie di due, in tre, eliminando un due qualsiasi, oppure in sei, tre contro tre, eliminando tutti e quattro i due. Devo dire che io personalmente ho sempre giocato in due o in quattro, ma mi fido delle spiegazioni online che parlano di queste regole giocando in tre ed anche in sei. Non è un gioco difficile da imparare e vi consiglio di fare un tentativo quando sarete in Italia. Per esempio, non dico mai di no a una bella partita a briscola. Non c'è nulla di meglio che una bella partita a briscola con la nonna. Pinarella di Cervia. Qua non c'è molto da spiegare, ma volevo darvi un'idea di dove si trova Pinarella. È il posto dove il comune in cui vivo organizza di solito le vacanze per gli anziani del paese, come la mia supernonna. Si trova a 3 chilometri da Cesenatico e a 3 chilometri dal centro di Cervia. A Pinarella è presente una pineta di 25 ettari che si sviluppa lungo la spiaggia e la divide dall'abitato. Nella zona nord la pineta è divisa dalla strada tramite una striscia di case, negozi, ristoranti, inframmezzata da passaggi pedonali, mentre nella zona sud la pineta si affaccia direttamente sulla strada. Frasi di esempio. Mi piacerebbe molto visitare Pinarella di Cervia l'anno prossimo. Pinarella di Cervia è un posto magico per chi ama il mare. Ave Maria. L'Ave Maria è una delle preghiere più conosciute al mondo ed è anche una di quelle che insegnano a tutti i ragazzi e bambini italiani durante il catechismo per chi è di religione cattolica. Come sapete, rispetto ogni religione e ci tengo a dire che tratto questo argomento solo perché penso sia qualcosa di interessante per voi che state imparando l'italiano. Visto che a qualcuno potrebbe interessare, riporto il testo dell'Ave Maria in italiano qui sotto. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per esempio, mi raccomando di dire sempre l'Ave Maria prima di andare a dormire. Non ti dimenticare di dire l'Ave Maria anche per il nonno che non sta bene in questo periodo. Raccogliere conchiglie. Questo è molto semplice da spiegare. Le conchiglie sono quelle che potete vedere nella foto e per molti italiani non c'è nulla di meglio che una bella passeggiata al mare raccogliendo qualche conchiglia con i propri figli o con un amico. Io stesso, da bambino, quando ero al mare, andavo con la nonna, mia zia o mia mamma a raccogliere le conchiglie. Frasi di esempio. Amo raccogliere le conchiglie all'alba. Raccogliere le conchiglie è un ottimo passatempo quando si è al mare. Casa albergo. In questo caso, devo essere onesto con voi, non avevo sentito spesso nominare casa albergo, ma cercando online devo ringraziare la nonna per averci fatto imparare una bella parola. Infatti, le case albergo sono praticamente case di riposo composte da appartamenti autonomi che si appoggiano ad alcuni servizi collettivi, come la sala riunione, il soggiorno e la sala da pranzo comune, servizi igienici e servizi di lavanderia e pulizia. Quindi ha proprio ragione nel chiamarle case albergo, poiché mia zia si trova esattamente in un posto che è la rappresentazione di questa definizione. Io avrei usato un'altra parola che vedremo tra un attimo insieme. Ricovero. Ascoltate queste frasi. Tutti i miei nonni si trovano ora nella casa albergo del nostro paese. Ho sentito dire che si trovano tutti bene in quella casa albergo. Fanno le barchette. Qua la nonna intende che molte persone creano vari oggetti e decorazioni con le conchiglie. Alcuni, addirittura, le mettono insieme e fanno delle barchette, vasi, recipienti e molto altro ancora. Per esempio, non sapevo che con le conchiglie si facessero anche le barchette. La nonna ha detto che con le conchiglie alcuni fanno le barchette. Ricovero. Ecco qua la parola che io avrei usato al posto di casa albergo. Il ricovero è un edificio o complesso di edifici attrezzato e destinato ad ospitare e assistere persone che non hanno la possibilità di vivere in modo indipendente o presso familiari e amici. Dedicato, quindi, principalmente a persone anziane. Un altro modo utilizzato per chiamare questo tipo di edifici è casa di riposo. Ad esempio, conosco molti anziani che ora sono finiti al ricovero. Ho sentito che molte persone preferiscono rimanere a casa e non dover andare al ricovero. Addirittura. Questa è una parola che ho deciso di spiegare poiché in questi anni, aiutando persone da tutto il mondo a imparare e migliorare il proprio italiano, è sempre stata un problema per la maggioranza delle persone, indipendentemente dalla lingua di origine. Quindi, vediamo cosa significa. Addirittura può essere sinonimo di assolutamente, proprio, senz'altro, veramente, perfino, persino. Queste altre parole, però, sono a volte usate in modo un po' diverso. Se usato come risposta enfatica, pretende 2.000 euro di risarcimento. Addirittura? Invece significa niente di meno, niente meno, perfino, persino. Come per esempio, mi hai lasciato a casa da solo, addirittura senza cibo. Lui ha vinto 8 medaglie olimpiche, addirittura! Castelli di sabbia. I castelli di sabbia mi hanno accompagnato durante la mia infanzia. Mi ricordo infatti che ogni estate non vedevo l'ora di passare ore ed ore in spiaggia con gli amici costruendo castelli di sabbia. Essendo l'Italia circondata dal mare praticamente da ogni lato, quasi tutti gli italiani hanno fatto o fanno annualmente vacanze al mare. Ovviamente ci sono sempre eccezioni in base ai gusti di una persona. Ad esempio, ho passato tutto il giorno a costruire questo castello di sabbia con Ale. È inutile che ti metti a fare castelli di sabbia, perché tra poco inizia a piovere. Piedi scalzi. Se volete padroneggiare la lingua italiana, combinazioni di parole come questa devono diventare sempre più chiare nella vostra mente. Quando qualcuno dice che sta camminando a piedi scalzi, intende semplicemente dire che non ha nulla che sta coprendo i suoi piedi, ovvero è a piedi nudi. Quindi non ho nulla da aggiungere se non alcuni esempi per voi. Eccoli qua. Stai attento quando cammini a piedi scalzi, perché ci potrebbero essere dei pezzi di vetro sulla spiaggia. Amo passeggiare a piedi scalzi sulla sabbia in riva al mare. Infradito. Le infradito sono un tipo di calzatura molto comoda, specialmente se si cammina sulla sabbia. Penso che il nome derivi dal fatto che le strisce di plastica che ne permettono l'utilizzo passano proprio fra le dita. Ecco gli esempi. Secondo me, le ciabatte più comode sono le infradito. Non posso fare a meno delle infradito quando cammino in spiaggia. Ciabatte. Ho deciso di aggiungere alle spiegazioni anche le ciabatte, poiché personalmente, quando sento il termine ciabatte, penso alle ciabatte in generale, pantofole da casa e non necessariamente alle infradito. Per esempio, ogni volta che vado in Australia, mi dimentico di portare con me le ciabatte. Mi piacciono moltissimo le tue ciabatte, che belle! Cari amici. Cari amici è una canzone che canta sempre la nonna al mare e quindi ci tenevo a menzionarla qui per darvi la possibilità di trovarla ed ascoltarla online, visto che il testo mi piace tanto e mi ricorda sempre i pomeriggi a bere il tè con lei. Ovviamente non posso riportare qui il testo per varie ragioni, come il copyright della canzone, ma vi invito ad andare a cercare online ed ascoltarla con il testo davanti. I girasoli, amici miei, questo è il titolo reale. Romagna mia. Una canzone che ha avuto un successo enorme in Italia. Questa, in particolare, è dedicata all'Emilia-Romagna, una delle regioni italiane che più amo. Quando penso all'Emilia, nella mia mente la associo con buon cibo, paesaggi meravigliosi, mare stupendo e accoglienza unica. Raul Casadei, Romagna mia. Vi invito a cercarla online ed ascoltarla numerose volte per capire e apprezzare la musica italiana con cui sono cresciuti i miei nonni e genitori. Un'altra cosa che amo dell'Emilia è che in questa regione si trova il posto in cui vado ogni anno per raccogliere i funghi, Borgotaro. Albano. Anche qui una piccola nota culturale. Albano è uno dei cantanti più popolari e apprezzati nella storia della musica italiana. Quindi, quando si menzionano cantanti italiani del presente e del passato, troverete spesso il suo nome. La mia canzone preferita è Felicità, che ha avuto un successo mondiale. Gigliola Cinquetti. Anche lei è una delle cantanti che hanno lasciato un segno grandissimo nella storia della musica italiana. Devo ammettere che io non la conoscevo fino a che non l'ha menzionata la nonna nel 2016 durante la produzione del Learn Italian Show. Da quel momento mi sono informato ed ho ascoltato molte delle sue belle canzoni. Quella che vi consiglio è la canzone preferita della nonna. Gigliola Cinquetti e Qui comando io. La ragione per cui la nonna ama questa canzone è che le ricorda sua nonna che quando la cantava faceva arrabbiare il nonno. Il motivo? La nonna della nonna si metteva a cantare Qui comando io e il nonno diceva non è vero, qui comando io, non lei. Una bella storia che terrò per sempre nel cuore. Padrone dell'albergo. Ci tenevo a spiegare questo pezzo solo per una ragione. Ho notato negli anni che i giovani che conosco tendono a non usare quasi mai la parola padrone, mentre chi ha tra i 40 e 100 anni la usa molto di più. Quindi ho una sensazione che in passato, durante il Novecento, ci fosse un uso molto più frequente della parola padrone, poiché il padrone era anche il capo d'industria per cui si lavorava. Ancora oggi sento mio zio dire: «Sì, il padrone mi deve ancora dei soldi». Oppure la nonna dire: «Il padrone per cui lavoravo era davvero cattivo». Mentre non ho mai sentito ragazzi di 20 anni adesso dire così. Io personalmente direi: «proprietario dell'albergo» o «il proprietario dell'azienda», ma essendo questo un corso di conversazioni reali, ho deciso di lasciare tutto così perché la lingua italiana, come ogni lingua, nella vita reale, è usata in modi diversi da persone diverse che provengono da regioni diverse e che hanno età diverse. Ecco gli esempi. Vorrei sapere chi è il padrone di quel cane. Una volta dovevi fare il bravo, se no il padrone ti licenziava subito. Fuochi d'artificio. I fuochi d'artificio sono quelli che si vedono ogni anno a Capodanno. I fuochi d'artificio sono quelli spettacolari che si vedono nel cielo di notte. La Cina è famosa per i fuochi d'artificio. Penso che abbiate capito cosa intendo, giusto? Ecco gli esempi. Ogni anno amo guardare i fuochi d'artificio il 31 dicembre. Bisogna stare attenti quando si usano i fuochi d'artificio, perché possono essere pericolosi. Protezione solare. La protezione solare o crema solare è quella che si usa per proteggersi dal sole e non scottarsi. È particolarmente importante per chi, come mio fratello, ha una pelle chiara e tende ad essere particolarmente sensibile ai raggi solari. Frasi di esempio. Se non metti la protezione solare, di sicuro ti brucerai. Ogni volta che vai in vacanza, ti dimentichi di prendere con te la protezione solare. Ti eri scottata. Mi scotto. Il verbo che origina queste frasi è scottarsi. Visto che è un verbo riflessivo, voglio darvi 6 frasi, una per persona. Hai visto quanto mi sono scottato? Sei sicuro che non ti sei scottato? Per me lei si è scottata. Ci siamo scottati tantissimo l'anno scorso senza usare la protezione. Voi vi siete scottati perché siete stati troppo tempo al sole. Dobbiamo stare attenti perché si sono scottati tutti. Mi passa il tempo. Ultima espressione per questo file è passare il tempo. Non è facilissima da spiegare, ma dipende molto dalla lingua da cui partite e se esiste qualcosa di simile nella vostra. In questo caso la nonna dice «mi passa il tempo», intendendo che facendo quella determinata cosa non si annoia e il tempo passa. Per esempio io posso dire «mi piace fare una passeggiata dopo pranzo, così mi passa il tempo». È usata per dire che facendo quel qualcosa il tempo passa e non mi annoio. Il tempo scorre più veloce facendo qualcosa, che è meglio di non fare nulla. Non è facilissimo imparare ad usarlo nel modo giusto, ma col tempo riuscirete a farcela. Ascoltate questi esempi. Dopo pranzo mi metto sul divano e faccio un pisolino. Così mi passa il tempo. Quando parlo con le mie amiche, mi passa il tempo.